Radio Magazine.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Prima di entrare vivo nel programma di oggi, vi rammento che al termine avremo il consueto spazio con le notizie, il cui testo, insieme al file audio da scaricare in podcast, li potrete ritrovare sul nostro sito web www.radiomagazine.net e dove potrete accedere per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Vi rammento che il nostro indirizzo di posta elettronica per inviare commenti e suggerimenti, per segnalare eventi e notizie o anche per proporre argomenti e interviste è il seguente: email radiomagazineinfo@gmail.com. Ripeto, email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete inoltre la mia pagina personale e vi invito a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro avrete modo di interagire in maniera più diretta con noi. Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Roma, dove abbiamo in linea Piero Di Girolamo. Buonasera e benvenuto in trasmissione, Piero.
Buonasera Dario e grazie di esserti ricordato di me.
Ci vuoi innanzitutto rammentare del lavoro che hai fatto in passato prima di occuparti di assicurazioni, se non erro?
Sì, ero giovanissimo, andavo al liceo e mi piaceva tanto trasmettere dalla radio libera, all'epoca erano le radio libere. Trovai posto in una bella radio che aveva un segnale regionale, si chiamava Radio Onda Sonora e trasmetteva a Roma sui 97.7 MHz. Aveva il ponte radio situato a Monte Cavo, praticamente si prendeva gran parte del Lazio.
Quindi stiamo parlando più o meno di che periodo, Piero?
Metà anni 70.
Ecco, metà anni 70, quindi siamo a un anniversario importante. Infatti l'anno prossimo si celebrano i 50 anni delle radio libere, della nascita delle radio libere in Italia. Secondo te che cosa è cambiato da allora ad oggi? Per voi che siete stati dei pionieri, no?
Sì, noi avevamo molta faccia tosta. Io all'epoca ho lavorato con Tiberio Timperi e eravamo dei ragazzi con una bella faccia tosta. Ci presentavamo e dicevamo: noi abbiamo questa trasmissione da proporvi, se vi interessa fateci sapere. Lasciavamo una demo su cassetta.
Si andava molto in diretta. Hai citato Tiberio Timperi, che poi è diventato attore e anche un conduttore molto famoso in televisione, no?
Sì, stavamo a scuola assieme, anche se non nella stessa classe, però eravamo a scuola assieme.
E quindi dicevamo c'era molta diretta.
No, era tutto in diretta in pratica. Poi fine anni 70, inizio anni 90, cominciarono a nascere le radio con le cassette, mandavano le cassette in tutte le province italiane a delle radio associate. C'era una sorta di network.
Non era ancora consentita l'interconnessione con ponti radio, però c'era questo escamotage di mandare su e giù
delle
cassette,
sì.
Manco mai per corriere o per posta celere, un po' come avveniva per me per AVR. Io facevo la bobina e la mandavo su a Forlì con due programmi per
esatto.
Volta che venivano registrati. Tu hai nominato una radio importante, poi dopo sei passata anche un'altra più importante, se non vado errato, no?
Mi sono fatto diverse radio a Roma, fino ad arrivare a Radio Dimensione Suono, l'attuale network. All'epoca non era network, era solamente a livello locale, non aveva nemmeno un gran segnale su Roma quando arrivai io. Poi piano piano arrivò un segnale molto forte, mettendo un ponte a Rocca di Papa in sincrono con il trasmettitore che loro già avevano nella zona della Balduina Montemario.
Ecco Piero, credo di non sbagliarmi se dico che praticamente negli negli anni 70, metà anni 70, quando sono nate le radio private, c'era un rapporto diverso di interazione fra ascoltatori e radio, o mi sbaglio?
Si andava con delle dirette terribili tutta la notte, con telefonate, la gente ti telefonava da ovunque. Mi ricordo a Radio Onda Sonora ci telefonavano dalla provincia di Latina, dalla provincia di Viterbo, e a volte anche in alcune radio mi ricordo che arrivavano anche fino all'Umbria, fino a Perugia.
Quindi diciamo che la formula classica era quella di intervallare la musica, lo spazio musicale, con interventi esterni telefonici.
Con dirette in cui persona sceglieva il disco, noi lo prendevamo, lo mettevamo sui piatti e in diretta radiofonica lo dedicava, che ne so, alla famiglia, ai figli, eccetera, eccetera. Era una formula molto riuscita.
Si andava a parlare degli argomenti più disparati, anche di filosofia?
Ma si parlava un po' di tutto, soprattutto di calcio, Roma, Lazio, eccetera. Quindi mi meraviglio che adesso ci siano tutte queste radio che praticamente parlano solo di calcio, almeno qui a Roma.
Ecco Piero, io proprio di recente, interagendo con una persona, con uno scrittore di libri che ha parlato di radio e che ha conosciuto diversi personaggi del mondo della radio, dicevo sì, guarda, è vero la nascita delle radio private in Italia, ma per noi in quel periodo che c'era il monopolio della RAI, per noi invece l'alternativa al monopolio fu invece l'ascolto delle radio straniere. Ecco, so che anche tu hai coltivato questa passione di ascoltare le radio straniere.
Allora, prima che nascessero le radio libere, quindi prima della metà degli anni 70, si ascoltava molto una certa Radio Lussemburgo, Radio Luxembourg, che trasmetteva sui 208 metri in onde medie, pari a 1466 kHz. E la sera si ascoltava praticamente in tutta Europa, dal sud Italia sino all'Islanda praticamente. Arrivava anche a Mosca, a Varsavia, sentita a Vienna, l'ho sentita molto forte in Spagna, a Saragozza. A Saragozza arrivava perfino la Radio One inglese, ovvero sia il canale 1 della BBC Radio.
Radio Luxembourg, e poi c'era Europa 1 e, se non vado errato, anche Radio Monte Carlo, che erano quelle là l'alternativa alla RAI, no?
Sì, sì, Radio Monte Carlo in onde corte, aveva due trasmettitori in onde corte sui 49 metri, ora non ricordo le frequenze chiaramente, si ascoltava tranquillamente in gran parte dell'Europa, l'ho ascoltata a Vienna, l'ho ascoltata a Colonia, eccetera, eccetera.
Diciamo che questo, soprattutto Radio Luxembourg, sul piano dei programmi informativi c'era ancora fino al 1981, c'è stato il programma in italiano della BBC di Londra, dove c'erano rassegne stampa, no, che da noi in Italia penso che la prima emittente radiofonica a tirar fuori le rassegne stampa fu Radio Radicale, poi dopo molti anni più tardi arrivò anche, diciamo, il terzo canale della radio, del GR3, che cominciò a produrre delle rassegne stampa. Io personalmente invece mi ricordo che Deutschlandfunk, il programma in lingua italiana, già dagli anni 70 trasmetteva tutte le sere.
Che mi dici, che mi ricordi?
Tutte le sere metteva in onda la rassegna dei giornali in edicola il giorno dopo.
E io ti posso dire, ero uno degli affezionati della trasmissione del Deutschlandfunk da Colonia. Ero veramente appassionato, mi piaceva molto come era fatta.
Ecco Piero Di Girolamo in collegamento telefonico da Roma. Una breve pausa e dopo riprendiamo la nostra chiacchierata.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Piero Di Girolamo da Roma. Ecco, se tu avessi la bacchetta magica per fare un ritocco allo stile con cui si fa la radio oggi, che cosa faresti?
Allora, lo stile con cui si fa radio adesso a me non piace. Io la chiamo Radio Baccano. Per esempio, il nome più famoso, RTL 102.5. In certi momenti si accavallano di due o tre persone e non si sa nemmeno quello che dicono. Non so se ci hai fatto caso. La musica, purtroppo, adesso è diventata di secondo piano. Fa più notizia le cavolate che dicono in tre persone davanti al microfono che la musica.
Diciamo che soprattutto le talk radio sono ridotte tutte, perché a parte Radio 24, giusto RTL che ogni tanto fa qualche intervista, qualche programma più informativo, dove più che altro passano dei politici a farsi pubblicità, no? Perché è rimasto poco e niente.
Esatto, della radio, della vera radio libera è rimasto poco o niente. E ti dico anche un'altra cosa, che ascoltando Radio Lussemburgo, Radio Luxemburg, ho imparato a fare DJ, il conduttore radiofonico, perché quelle voci, come Bobby Brown, prendevano già negli anni 70 lo stacco musicale, ovvero sia parlavano all'inizio del disco finché non iniziava a cantare il cantante, e quella è la tecnica fondamentale per fare radio ad un certo.
Quindi diciamo hai raccolto qualche cosa dallo stile delle emittenti straniere per portarlo alla radio privata, no?
Esatto, infatti le radio private non erano altro che uno scimmiottamento delle radio straniere, della Radio Monte Carlo, di Radio Podistria, eccetera eccetera. La prima a fare le dediche fu Radio Capodistria.
Ecco, anche quella è una grande alternativa, la ricordiamo, Radio Capodistria insieme a Radio Monte Carlo erano le alternative.
Esiste tuttora Radio Capodistria?
Esiste tuttora, anche chiaramente l'altra trasmissione in lingua italiana, Radio Svizzera Italiana, però diciamo che lo stile era monolitico, quasi uguale a quello dei programmi nazionali della RAI, quindi non si allontanava molto da quello stile lì.
Sì,
quindi...
sì, la Radio Svizzera Italiana purtroppo non è più in onde medie, per cui è impossibile ascoltarla, almeno che non l'ascolti dal web.
Diciamo che forse uno sforzo in più è stato fatto in quest'ultimo periodo, dove praticamente gli ascoltatori riescono a interagire ai programmi delle radio private mandando dei WhatsApp, no?
Non è la stessa cosa della diretta, per poi nella diretta tu potevi incontrare delle persone che ti vedevano pure in malo modo, eh? A me è successo, e devi riuscire ad uscire guscio, perché sennò ti facevano fare brutta figura, capito?
E non c'era la possibilità di filtro, chiaramente.
Niente, no, si andava in diretta. Mi ricordo, Radio Onda Sonora avevano ben 5 linee telefoniche, di cui 4 per le dirette e una interna nostra per comunicare con gli studi.
Passiamo a un'altra domanda, Piero. Noi di recente abbiamo celebrato i 150 anni della nascita di Guglielmo Marconi. Secondo te, in che modo, diciamo, l'invenzione della radio, l'invenzione di Guglielmo Marconi, ha influenzato la nostra vita anche nel quotidiano?
Nel quotidiano tantissimo, perché se tu pensi anche adesso, noi siamo collegati in maniera più o meno radiofonica tramite i cellulari eccetera, vediamo che tutto discende dall'inversione di Marconi, sono tutte onde radio, pure quelle dei cellulari.
Ecco, se tu avessi la possibilità di avere faccia a faccia Marconi, che cosa gli chiederesti?
Gli chiederei: hai fatto veramente una grande cosa.
Diceva Totò due parole, ho detto tutto.
Sì, sì, ha fatto una grande cosa, perché la radio adesso permette la diffusione delle notizie, permette la diffusione del pensiero, permette la diffusione della musica, di stili musicali. Tra poco è l'ora dell'Eurovision Song Contest. Insomma, sono cose belle. È tutto grazie all'invenzione di Marconi, pure la televisione, in effetti è onde radio. Insomma.
Ecco, Piero, io spesso faccio il confronto, il paragone, no? Fra, per esempio, le radio private italiane e la situazione per esempio in Brasile, dove per esempio le radio per legge devono trasmettere almeno una volta al giorno il notiziario governativo, no? La Voz do Brasil. Ecco, che secondo te una cosa del genere la vedresti applicare in Italia?
Ma in Italia c'era prima, quando c'erano le radio libere, c'era l'obbligo di fare informazione, dovevi avere la testata giornalista nell'emittente, però ognuno è libero di mettere il proprio notiziario con le proprie notizie, dare più risalto a una cosa che a un'altra, eccetera eccetera. E da noi c'è tanta di informazione, lì è una specie di monopolio.
No, diciamo, siamo nel massimo a 3 minuti di giornale radio, mi sembra un po' pochino, no?
Sono d'accordo con te, però la radio commerciale, la musica deve fare da padrone, la deve fare da padrone.
Piero Di Girolamo in collegamento telefonico da Roma. Ecco, vogliamo salutare i nostri ascoltatori con una battuta. Secondo te come vedi il futuro della radio, Piero?
Non lo vedo molto bene. Adesso se ti presenti da un... a me è successo più di una volta, ti chiedono lo sponsor o i soldi.
Ed è un peccato, perché adesso che siamo alla meta, no? Perché la radio non ci sono più problemi tecnici, frontiere, no? Perché la ricevi direttamente solo con un'app sul cellulare, diciamo che potrebbe avere una espansione maggiore e maggiori possibilità potenzialità che invece poi alla fine non vengono sfruttate.
Non vengono sfruttate. Io ho fatto anche web radio recentemente, fino a un 3-4 anni fa. Ti posso dire che purtroppo l'ascolto web è veramente limitato e quasi ti viene da piangere quando vedi i risultati sul server delle persone che ti hanno ascoltato. Perché adesso si vede sul server quante persone si sono collegate con gli indirizzi IP. E purtroppo la web radio rimane un mondo a sé stante, con poche decine di ascoltatori.
Ecco, in base alla tua esperienza, come mai c'è così poco spazio per chi vuol fare ancora questo lavoro? Cosa possiamo aggiungere?
Io volevo aggiungere solamente una cosa, che voci storiche come la mia, e non solo la mia, non trovano più spazio in FM, perché ci vuole lo sponsor e ci vuole soprattutto qualcuno che ti indirizza ad una persona X. Non è più come una volta che ti presenti e vai in diretta dopo. Per esempio, io ti racconto come è avvenuto con me con Radio Dimensione Suono. Era il 1980, io stavo ancora finendo il militare, e un collega di una radio di provincia, esattamente di Nettuno, un certo Sante Gargano, mi fa, dice, vieni a Radio Dimensione Suono dove sono io, dice, ti presento io al direttore dei programmi e vedrai che ti prendi sicuramente. Io feci una mattina, lo andai a trovare a Radio Dimensione Suono, conobbi l'allora direttore dei programmi che era Mario Tagliaferri, e il lunedì successivo ero già in diretta.
Molto sbrigativamente.
Sì, sì, sentì il nastro mio, mi disse, va bene, vieni, dal lunedì mattina ti aspettiamo, mi diede le chiavi della radio e io il lunedì mattina aprì le trasmissioni alle 7:30.
Ecco, oggi tu sei a riposo anche dall'altro lavoro che facevi, no? Se non erro.
Sì, sono raggiunto la pensione da un anno e qualcosa.
E quindi ascolti più radio?
Sì, le ascolto, ma come ti ripeto, non è che ne sia molto entusiasta di quello
e
che
non
fanno.
C'è un pensierino di fare un podcast, di fare una radio tua, un programmino tuo?
Il pensierino c'è sempre, ma non trovo chi me lo dica, perché io non intendo rimettermi in web, perché il web è una grande, come si dice, una grande delusione è stata per me.
Va bene, allora Piero Di Girolamo in collegamento da Roma, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Tu sei uno dei pochi che si ricorda di me, perché ormai sono passati tanti tanti anni da quando facevo radio tutti i giorni. Esattamente, ho lasciato il tutto nel 1982, anche perché nel 1982 trovai l'altro posto di lavoro, quello serio, quello che mi ha dato da vivere e da arrivare alla pensione.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Smartphone pieghevoli in crescita, Samsung e Huawei leader. Seppur lentamente, il mercato degli smartphone pieghevoli continua a crescere. I più recenti dati degli analisti di TrendForce affermano che 17,8 milioni di unità saranno spedite entro il 2024, in salita rispetto ai 15,9 milioni del 2023. Gli esperti sottolineano che l'attuale segmento dei cosiddetti foldable occupa circa l'1,5% del totale del mercato dei telefonini, una cifra che dovrebbe salire al 4,8% entro il 2028, un interesse che viene amplificato dall'ingresso nel settore di vari marchi. Samsung, pioniere nel mercato dei telefoni pieghevoli, deteneva oltre l'80% della quota di mercato nel 2022. Tuttavia, con la crescente concorrenza cinese, la fetta è scesa tanto da faticare a mantenere il 50%, affermano da TrendForce. Huawei ha fatto passi da gigante con il suo 4G Pocket S nel 2023, occupando il 12% del mercato. Nel 2024, il colosso cinese ha rilasciato modelli 5G aggiornati come Mate X5 Pocket 2 ed è pronta a lanciare il primo telefono che si piega in tre già quest'anno, una mossa che la porterebbe a quasi il 30% globale. Un fattore chiave che attira i clienti verso i telefoni pieghevoli è il prezzo. Questo è il motivo del successo di Motorola e del suo Razr, che nella declinazione 40 e 40 Ultra ha ottenuto una buona risposta commerciale. In tal scenario è ancora assente Apple, che ancora valutano le specifiche e le prestazioni dei componenti. Per questo è improbabile che l'azienda rilasci un telefono pieghevole prima del 2027, ma il suo ingresso potrebbe spostare in modo significativo le dinamiche del mercato. Nel 2023 triplicati in Italia gli incidenti cyber, quinta al mondo per attacchi ransomware con l'intelligenza artificiale come difesa. In Italia nel 2023 sono raddoppiati gli eventi di sicurezza informatica nel nostro paese, triplicato il numero di quelli che va a buon fine. Riguardo i ransomware, il nostro paese è al quinto posto tra quelli più bersagliati dopo Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Canada. Sono alcuni dati dell'ultimo rapporto della società di sicurezza Yarix. Secondo l'analisi, nel corso del 2023 l'Italia ha avuto circa 311.000 eventi di sicurezza, il doppio rispetto al 2022, con il più 300% di attacchi critici e il triplo degli incidenti che ha portato a effettive violazioni. I settori più interessati sono stati il manifatturiero 15%, la moda 14% e l'area energy e utilities 10%. Per gli esperti, l'intelligenza artificiale può essere un modo per prevenire e rispondere in maniera più veloce alle campagne hacker, sfruttando la tecnologia come mezzo per dimezzare i tempi di difesa. Dei 4.474 incidenti su perimetro globale mappati da Yarix, causati da 65 gruppi ransomware, Lockbit risulta il gruppo più attivo, contribuendo al 22% degli attacchi totali. Anche rispetto al ransomware, il manifatturiero si conferma il settore più colpito, 19%, seguito da IT, 12%, banking e finance, 11%, sanità, 9%, ed educazione, 6%. Nel 2023, gli esperti hanno inoltre individuato oltre 193 milioni di credenziali compromesse a livello globale dai cosiddetti malware, infostealer più 1,80% rispetto al 2022. L'Italia si posiziona al 20° posto su scala mondiale per sistemi compromessi e al 3° in Europa, preceduta solo da Spagna e Germania. Dall'antitrust sanzione di 3,5 milioni a Meta per pratiche scorrette, mancanza di informazioni chiare sulla raccolta e sull'uso dei dati. Lo fa sapere l'autorità garante per la concorrenza e il mercato, spiegando che, nel processo di registrazione ad Instagram, gli utenti non hanno ricevuto informazioni chiare sulla raccolta e sull'uso dei propri dati per fini commerciali. Inoltre, prosegue, in caso di sospensione degli account Facebook e Instagram, non sono state fornite comunicazioni utili per eventuali contestazioni. Siamo in disaccordo con la decisione presa dall'ACOM e stiamo valutando le possibili azioni da intraprendere, lo afferma un portavoce di Meta. Già da agosto 2023, si legge, abbiamo apportato delle modifiche per gli utenti italiani che indirizzano i temi sollevati dall'ACOM. Abbiamo reso ancora più chiaro il modo in cui utilizziamo i dati per mostrare annunci personalizzati su Instagram e fornito agli utenti informazioni e opzioni aggiuntive per fare ricorso in caso di sospensione dell'account. Ten, l'app walkie-talkie che spopola fra adolescenti in Francia, ma il Ministero dell'Interno mette in guardia le famiglie. Adolescenti francesi impazziti per l'app Ten, che si scarica sul cellulare e consente di parlare a qualsiasi altro utente dell'app attraverso l'altoparlante del telefono ricevente, in qualsiasi momento, come se i due cellulari fossero dei walkie-talkie. Un milione di giovanissimi ha già scaricato l'applicazione, ma Ten suscita preoccupazione nelle famiglie, nei professori e da oggi anche nel governo per la grande diffusione sugli apparecchi iOS e Android. Canta, grida, sussurra, i tuoi amici ti ascolteranno in tempo reale, anche quando il loro cellulare è bloccato, promette Ten, che si scarica su iPhone e apparecchi Android nella categoria Social Network per il Ministero dell'Interno. Questa attività del tutto inedita aumenta il rischio di molestie online e di violazione della privacy. Alcune famiglie hanno denunciato il problema. I telefoni si mettono a squillare in qualsiasi momento, di giorno o di notte, anche se l'app è spenta e non c'è verso di bloccarli se non spegnendo il cellulare o scegliendo la modalità non disturbare. Le autorità del Ministero dell'Interno sottolineano che l'applicazione rileva automaticamente l'indirizzo IP, la localizzazione e altre informazioni sensibili.
Siamo al termine. Prima di salutarvi vi rammento che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net, dove potete contribuire per eventuali donazioni a sostegno della nostra iniziativa editoriale. Email radiomagazineinfo@gmail.com. Su Facebook troverete direttamente il link alla mia pagina personale e vi invito inoltre a iscrivervi al canale YouTube Radio Magazine Official. Un saluto a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.